sarebbe meglio rovesciare l'intero, disgustoso sistema e accettarne le conseguenze. Controstoria di Ted Kaczynski.
Quarta e ultima parte.
Non è possibile vivere da persona libera come membro di un sistema su larga scala. C'è un altro modo di vivere e non è obbligatorio vivere nel modo in cui lo facciamo in questo sistema. Sono stato contro la tecnologia fin dal 1962. Il mio ultimo anno ad Harvard, il 1962, è stato l'anno in cui ho definitivamente deciso che ero contro la tecnologia.
La cattura.
Linda, moglie del fratello di Ted, David Kaczynski, leggendo in un articolo che una bomber potrebbe essere nato nell'area di Chicago, con un pensiero antitecnologico e ambientalista, in grado di lavorare bene il legno, accenna di sfuggita alle somiglianze con Ted. I due fratelli, un tempo molto uniti e che avevano condiviso nei primi anni 70 l'esperienza di abbandono della città e di ipotesi di vita in zone selvagge, negli ultimi anni non si erano più visti. Un momento di distacco quasi definitivo fu in occasione della morte del padre, nel 1990, suicidatosi con un colpo di pistola dopo che gli era stata diagnosticata una forma incurabile di cancro ai polmoni. Ted non è tornato in Illinois per i funerali e dalle telefonate e dalle lettere inviate a lui e alla madre Wanda, Dave inizia a pensare che Ted possa essere malato di mente. In seguito alla pubblicazione del manifesto, leggendolo e rileggendolo e confrontandolo con altri testi in suo possesso, Dave è in bilico tra la convinzione e il dubbio, vivendo il dilemma tra il denunciare il fratello, senza avere la certezza assoluta, e il sentirsi responsabile in caso di altre morti che potrebbero essere evitate con la cattura di una bomber. A novembre del 1995 Dave scrive a Ted proponendo di andare a trovarlo, ma la risposta è un secco rifiuto. Non sto soffrendo, non sono né malato né demoralizzato e non vedo da cosa tu abbia potuto pensarlo. D'ora in avanti non voglio più vederti né sentirti.
A quel punto David e la moglie Linda decidono di rivolgersi a un'investigatrice privata, amica d'infanzia di lei, e le consegnano alcune lettere, oltre al saggio del 1971, ritrovato in una vecchia valigia, per fare il raffronto con il manifesto. affidato il lavoro a un ex agente dell'FBI, esperto in scienze comportamentali, dopo 2 settimane costui contatta l'investigatrice dicendo che l'FBI vuole assolutamente sapere la provenienza del materiale. A questo punto inizia una trattativa tra Dave, spalleggiato dall'avvocato Anthony Bisceglie, e l'FBI. Dave riesce ad ottenere alcune garanzie dall'FBI. Mantenere segreto il suo ruolo nella vicenda, dare alla famiglia un giorno di preavviso sulla data dell'arresto e soprattutto non perseguire la pena di morte in sede processuale. Agli inizi del 1996 l'FBI perquisisce l'abitazione di Wanda Kaczynski e preleva una 90ina fra scritti e oggetti di Ted, tra cui una scatola di legno fatta a mano. Quindi inizia a preparare la cattura. La prima fase consiste nello studio e nel controllo della zona di Lincoln, in Montana, per accertarsi che l'uomo non spedisca o trasporti altri ordigni, e nella raccolta di informazioni utili dagli abitanti della zona. Il paese inizia a pullulare di federali in borghese a caccia di notizie su quell'uomo conosciuto dalla gente come The Hermit, l'eremita. Montanari dall'aspetto troppo ordinato, postini lontani dal loro percorso, turisti fuori stagione, boscaioli e cercatori d'oro, dirà uno degli abitanti. Poi vengono posizionati dei punti di osservazione e collocati tiratori scelti in diversi punti della strada che da Lincoln conduce all'abitazione di Ted, mentre l'intera zona è controllata da un dispositivo di sorveglianza elettronico, da agenti con binocoli per la visione notturna e da microfoni a distanza, mentre nel cielo apparecchi satellitari forniscono mappe dettagliate del territorio. Ted è completamente circondato da mezzi tecnologicamente avanzati, senza scampo. In un primo tempo l'FBI decide di aspettare che l'uomo si rechi in città per arrestarlo sul tragitto, ma lui non si muove. La pressione aumenta anche perché l'emittente televisiva CBS è riuscita ad anticipare le sue rivali e ha già mandato una troupe sul posto per documentare l'evento in diretta e in esclusiva. Se si vuole agire di sorpresa, bisogna sbrigarsi. Tra la gente del posto, l'FBI è incappata in Butch Gehring, il quale ha raccontato di come Ted fosse preoccupato che i confini della sua proprietà potessero violare quella dello Stato. Così, il 3 aprile, accompagnato da federali travestiti da guardie forestali, l'uomo si reca a casa di Ted e, mappe alla mano, lo chiama fuori casa. Appena raggiunto il gruppo, Ted viene bloccato, ammanettato e messo a sedere in attesa della perquisizione da parte degli agenti. Alla domanda se ci fossero pericoli a entrare nella casetta, Ted non ha dato una risposta definitiva. Inoltre, ha aggiunto che in assenza di un avvocato non avrebbe parlato. Nel frattempo Dave si trova a una riunione di lavoro quando riceve una telefonata dall'avvocato. Deve passare a prendere Linda e correre subito a casa perché non solo stanno arrestando Ted, ma per di più in diretta televisiva. Infuriato telefona all'FBI, ma trova solo la segreteria telefonica. E come se non bastasse, in poco tempo la casa viene letteralmente assediata da giornalisti e telecamere. Frattanto il terreno di Ted viene cordonato e la casa inizia a essere ispezionata con estrema cautela. La perquisizione dura 9 giorni per paura che ci siano ancora ordigni. Si procede palmo a palmo controllando ogni oggetto ai raggi X prima di muoverlo. Alla fine tutto il materiale è spedito a un laboratorio di Washington e l'FBI dichiarerà di aver impiegato 12 giorni per redigere la lista di tutti i pezzi sequestrati, tra cui componenti per la costruzione di bombe, disegni, sostanze chimiche esplosive e soprattutto rapporti dettagliati di ogni attacco scritti con un linguaggio cifrato che sarà presto decrittato. In tutto circa 700 pezzi catalogati, una lista lunga oltre 30 pagine, tra cui anche scritti, quaderni e lettere in inglese e spagnolo, copie manoscritte del manifesto e la macchina da scrivere usata per batterlo, oltre alla felpa e agli occhiali da sole dell'identikit.
Stati Uniti contro Theodore Kaczynski. Il processo una bomber.
Il processo USA versus Ted Kaczynski si svolge a Sacramento, California, sul capo di imputazione di quattro ordigni, di cui due mortali, di fronte al giudice Garland J. Barrell Jr. L'accusa federale è composta da Cleary, Latham e Fricero. Per la difesa vengono nominati i suoi legali Quinn Devere, difensore federale nel distretto della California orientale, Judy Clark, famosa avvocato e difensore federale, e Gary Soward. All'inizio il capo di imputazione è solo fabbricazione, possesso e trasporto di esplosivi. Ma essendo state rinvenute prove schiaccianti nella sua abitazione, la fase del riconoscimento di colpevolezza era pressoché già decisa. Così gli avvocati difensori si sono concentrati sulla fase della condanna, con una probabile richiesta di sentenza capitale. Infatti, nel maggio 1997 la General Attorney Janet Reno annuncia che l'accusa chiederà la pena di morte. L'obiettivo dei suoi legali è evitare la crudele pena di morte a favore di un più democratico ergastolo. La strategia è quella di creare l'immagine di un uomo malato, vittima della sua follia, e i mezzi per ottenere questo scopo sostanzialmente due: procurarsi il maggior numero di prove e testimonianze a favore della loro tesi e gestire l'assistito, tenendolo all'oscuro di questa linea difensiva che lui avrebbe altrimenti rifiutato. Judy Clark, dinocolata e attraente nelle prime fasi del processo, mentre cercava di lavorarsi i futuri giurati, aveva spesso la mano sulla spalla di Ted, il cui atteggiamento fiero e tranquillo pone dubbi fondamentali circa il diritto di un accusato di partecipare alla propria difesa, sul ruolo della psichiatria nelle corti e sul fatto di rappresentare come patologico il dissenso radicale sia nelle corti sia nei media. Tra le armi in mano al team legale di difensori, per prima cosa c'è la famiglia, con cui Ted ha da qualche tempo chiuso i rapporti. Inoltre, dopo aver saputo della denuncia di suo fratello e che anche loro lo stavano dipingendo come malato, si rifiuterà categoricamente di vedere e rispondere alle loro lettere. Anche grazie al loro avvocato Bisceglie, i familiari hanno iniziato a comparire nei media per perorare la propria causa. Nelle interviste concesse a giornali e TV, soprattutto David dipinge il ritratto di suo fratello come complicato idealista, malato di mente, solo e senza aiuto, e per dimostrarlo rende pubbliche una serie di lettere in cui cerca di dimostrare il suo disagio. Già nel settembre del 1996 partecipano al programma televisivo 60 Minutes, dove la madre, quasi ottantenne, con modi garbati, racconta una storia orribile. A 9 mesi Ted è stato ricoverato per una grave forma di orticaria e per una settimana è rimasto legato sopra un tavolo, nudo e piangendo, senza che i genitori potessero vederlo. Quando l'aveva ripreso, dice che non sembrava più lo stesso bambino. L'altro contributo essenziale è quello di psicologi e psichiatri. La difesa, abilmente, ha convinto Ted a rifiutare qualsiasi test o intervista che gli sia proposta dall'accusa, ma nel frattempo lo ha sottoposto ad alcune visite che avrebbero sanzionato la sua infermità mentale. Un paranoico schizofrenico ad elevato funzionamento, come si evincerebbe dalle visite, dagli scritti, dalla storia familiare e dal tipo di vita che conduceva. La dottoressa Karen Froming, specializzata in valutazioni neuropsicologiche, nel febbraio 1997 sottopone Ted a una serie di interviste e di test che, secondo lei, hanno rilevato deficit di lieve natura nelle aree frontale e del cervelletto, nelle funzioni motorie, deficit in accordo con la schizofrenia paranoide. La sua paranoia è l'antitecnologia. Froming ha avuto accesso anche ai documenti di Harvard. La spiegazione del suo cronico isolamento sociale che ci ha fornito durante i test è contraddetta da quanto scritto nei suoi diari, in cui si dispera per la sua incapacità di stabilire normali relazioni umane e l'incapacità di capire il perché della sua incapacità a farlo. Come se essere fieramente indipendenti sia incompatibile con l'essere solitario, timido e triste. Come se tristezza e isolamento fossero equivalenti alla malattia mentale. Il dottor Xavier Amador, ricercatore sulla schizofrenia alla Columbus University, non ha visitato di persona Ted, ma si è limitato a leggere i suoi scritti. Per lui c'è inconsapevolezza della malattia. È la malattia ad aver commesso i crimini, non lui. Sono proprio il suo rifiuto degli psichiatri e il non considerarsi malato i segni della sua schizofrenia. Infine, il dottor David Foster lo visita alla fine del 97, a processo già iniziato. Ma quando torna dalle vacanze di Natale, non appena gli comunica quel che pensa della sua malattia mentale, Ted non vuole più incontrarlo. Per molti mesi l'attenzione di Ted è stata focalizzata altrove, sull'ipotesi che la difesa potesse far cadere le prove rinvenute nella sua casa. E anche quando la mozione è stata respinta, nutriva ancora speranze di poter ricorrere in appello e tornare libero. Non era ancora così convinto di dover cambiare gli avvocati, ma non si rendeva conto, accecato da sogni irrealizzabili, consigliato e incoraggiato dagli avvocati, che nessun giudice in America l'avrebbe lasciato libero. Evidentemente non stava leggendo la maggior parte della stampa che riportava il tentativo dei suoi avvocati di presentare un difetto mentale. Infatti è in isolamento, senza TV, e legge solo giornali censurati. È solo nella seconda metà del novembre 1997, a processo ormai iniziato, che si accorgerà che i suoi difensori stanno progettando di far testimoniare gli psichiatri che lo hanno diagnosticato affetto da schizofrenia paranoide. Ultimo, ma non per importanza, è il contributo di Charlotte Holdman, che non è avvocato, ma investigatrice e mitigatrice sulla pena di morte, famosissima per aver gestito casi contro la pena capitali. A lei vengono affidati casi su base confidenziale, dove di solito il cliente è quasi del tutto ignaro del suo ruolo. Sa che il modo migliore per salvarlo dall'iniezione letale è costruire una storia della sua vita che desti simpatia, in cui ci siano problemi mentali, di solito senza che l'imputato faccia niente. Specialista nella gestione del cliente, durante la preparazione passa molto tempo con Ted e uno dei suoi legami con il mondo esterno, tra cui supporter politici. È anche riuscita a convincerne alcuni a interrompere la loro campagna di supporto nell'imminenza del processo, perché avrebbe potuto nuocere alla negoziazione del patteggiamento. L'accusa, d'altro canto, non ha avuto la possibilità di far esaminare direttamente l'imputato, ma ha basato la sua strategia sostenendo la piena consapevolezza e lucidità di Kaczynski nel commettere i fatti e che gli eventuali disturbi di cui soffre non sono tanto gravi da diminuire la responsabilità in quello che considera un lucido programma ecoterrorista, documentato dagli scritti in cui parla di rivoluzione e anarchia. Come previsto, l'opinione degli psichiatri dell'accusa è in disaccordo sul dipingerlo come un malato mentale. Il dottor Patrick Dietz, psichiatra forense, spesso al servizio del governo nei casi più gravi, dice che questi risultati non provano schizofrenia e nemmeno i diari che ha letto. Sono pieni di emozioni forti, una rabbia considerevole e un sistema di credenze elaborato e ragionato circa l'impatto negativo della tecnologia sulla società. La domanda è: questo sistema di credenze è una filosofia o è frutto della delusione? La risposta riguarda molto più l'ideologia dello psichiatra che tutto il resto. Ma Ted, rifiutando di accettare in tribunale la sua infermità mentale, rifiuta di ritrattare i suoi scritti e i suoi atti. Inoltre, fin da poco dopo il suo arresto, è in contatto con Tony Serra, avvocato conosciuto per la sua eloquenza in aula, e in passato ha già difeso membri del Black Panthers e del Symbionese Liberation Army. Per due volte ha ottenuto la libertà per persone già condannate a morte in California. In questo caso non è d'accordo con gli altri avvocati. Il suo principio è il rispetto della volontà del cliente e avrebbe basato la difesa sulla cosiddetta imperfect necessity. Si commette un crimine per avvertire di un grande disastro che si crede stia per avvenire. Non elimina la colpa, ma la attenua. Secondo Serra, la questione antitecnologica non è incomprensibile ai giurati. Non è una follia e non è difficile da capire. E se un giorno il buco nell'ozono si apre e ci uccide tutti, allora verrà dimostrato che era nel giusto. Costui è un genio, vede cose che noi non possiamo vedere e capisce cose che non possiamo capire. Forse dovremmo concedergli il beneficio del dubbio. Ovviamente gli altri avvocati della difesa lo avversano, dicendo che il sangue di Ted scorrerà tra le sue mani. Tra le poche voci dissenzienti, Michael Mello, professore di legge ed ex difensore federale in processi difficili, scrive sul BI di Sacramento che gli avvocati di Ted non lo stanno assistendo ma controllando. Paragona la sua condizione a quella di John Brown, che era però riuscito a cambiare gli avvocati che volevano basare la difesa sull'infermità mentale. In questo periodo John Zerzan è l'unico che lo va a trovare, anche se dopo la fine del processo Ted chiuderà i rapporti con lui definendolo un riformista di sinistra. Per il resto ha legami con l'esterno solo tramite avvocati. Serra è sempre in contatto con lui e dice che Ted crede che i pubblici difensori, che sono pagati dal governo e perciò si abbeverano dalla stessa fonte dell'accusa, stanno cospirando per metterlo a tacere ed evitare che esponga la sua ideologia e spieghi i suoi omicidi. Il processo vero e proprio inizia il 12 novembre 1997 con la selezione della giuria. La difesa presenta la sua documentazione alla corte, in cui sostiene che si avvarranno della testimonianza di esperti. Il giorno successivo l'accusa sostiene che ciò non è possibile, dato che l'imputato ha rifiutato le controperizie dell'accusa, che avevano invece ottenuto il permesso della corte. Nei giorni seguenti il processo continua su questo battibecco tra accusa e difesa sulla possibilità di ricorrere alla testimonianza di esperti e sul rapporto tra l'imputato e i medici. Il 21 novembre il giudice Burrell dice che bisogna decidersi su questo punto, inoltre chiede ancora alla difesa di pregare l'imputato di sottoporsi, se non a una valutazione psichiatrica, almeno a una limitata visita neurologica. Il 25 la difesa continua a sostenere che l'imputato non vuole sottoporsi ad alcun tipo di valutazione, nemmeno attraverso comunicazione scritta o telefonica. Frattanto, il 3 dicembre la casetta di legno di Ted viene prelevata dalla base dell'aviazione Maelstrom in Montana, dove era stata parcheggiata, caricata su un enorme camion a rimorchio da trasporti eccezionali e portata alla base dell'aviazione di Sacramento, dove arriva il 5 dicembre, a disposizione della difesa che la userà come prova del suo stile di vita da pazzo. Infine, dopo una prima selezione, i 12 membri della giuria vengono scelti il 22 dicembre. Quindi sono resi pubblici alcuni atti delle fasi del processo a porte chiuse, in cui emerge il tentativo di Ted di comunicare al giudice la sua insoddisfazione per l'operato del suo team legale, e inserite delle motivazioni che vietano alla difesa di usare testimoni che sostengono la malattia mentale dell'imputato. Il 5 gennaio 1998 è destinato alla prima udienza vera e propria. Il team legale fa sedere la madre e il fratello in prima fila nei banchi della difesa. Ted non vedeva entrambi da una decina d'anni, ma quando entra in aula si siede senza rivolgere loro nemmeno uno sguardo. L'aula è stracolma. giornalisti, sopravvissuti ai pacchi bomba, familiari delle vittime. Frattanto, i media dipingono ancor più una finta immagine di Ted come pazzo selvaggio, in tutte le TV e i giornali, col tentativo di screditare lui e le sue idee. Il Times pubblica a inizio gennaio un articolo che inizia così: T.K., l'eremita che affronta il processo accusato di essere una bomber, ha detto ai suoi avvocati difensori di pensare che i satelliti controllano gli esseri umani e hanno piazzato degli elettrodi nei loro cervelli. Lui stesso è controllato da un'onnipotente organizzazione a cui non può opporre resistenza. Il giudice Garland Burrell apre la seduta, ma immediatamente Kaczynski dice con voce calma e acuta:
Vostro Onore, prima che il procedimento abbia inizio, vorrei ridiscutere la questione della mia relazione con gli avvocati. È molto importante.
Ritiratisi nelle aule fuori dalla corte, Ted ha detto di volere Serra come avvocato e le sue dichiarazioni sono state trascritte agli atti. Il 7 gennaio il giudice nega la richiesta. Serra avrebbe impiegato tempo a preparare la difesa, la giuria era già stata selezionata e i testimoni in attesa di deporre. La richiesta era untimely, fuori tempo. Burrell ha cercato di mettere fine alla disputa tra imputato e difensori, sostenendo che spetta ai legali decidere se basare la strategia difensiva sullo stato mentale del loro cliente. E alla fine ha accordato loro il permesso di presentare testimonianze e documenti riguardo il suo stato di salute mentale. Poi, più avanti, il presidente ha chiesto all'imputato: Non vuoi difenderti da solo? È un'alternativa. Io non la consiglio, ma se vuoi, ho il dovere di concederti determinati diritti. Kaczynski ha risposto:
Vostro Onore, se questo fosse successo un anno e mezzo fa, probabilmente avrei deciso di difendermi da solo. Adesso, dopo un anno e mezzo, sono troppo stanco e non voglio davvero assumermi questo difficile compito. In questo momento non penso di sentirmi in grado di accettare questa sfida, perciò non chiedo di potermi difendere da solo.
Invece, l'8 gennaio, Kaczynski, assente dall'aula, ha annunciato tramite l'avvocato Clark che, dal momento che gli è stato negato sia il diritto di prendere un avvocato di sua scelta, sia il controllo della propria difesa, avrebbe esercitato il sesto emendamento. Il diritto, cioè, di rappresentare se stesso, non potendo più tollerare di sentire i suoi avvocati descriverlo in pubblico come malato di mente. A sorpresa, Burrell accetta e determina che, per poterlo provare, Ted debba accettare di essere sottoposto a un esame che servirà a stabilire se è in grado di autodifendersi. Alla fine di questa giornata caotica, i media hanno anche riportato la notizia di un presunto tentativo di suicidio da parte di Ted durante la notte, come proverebbero dei segni visibili sul collo. Il giorno seguente il giudice ordina un esame di competenza. Sally Johnson, psichiatra del Bureau of Prison, deve decidere se è competente ad affrontare il processo e difendersi da solo. La dottoressa Sally Johnson è da tutta la vita impegnata nel sistema penitenziario federale. Attualmente è direttrice associata dei servizi medici in un carcere a Butner, North Carolina. Come Diez è esperta ed è stata chiamata in molti casi difficili di sentenze capitali. L'esame inizia il 12 gennaio al County Jail di Sacramento e Ted sembra collaborare. E dopo una settimana passata a intervistare Ted, leggere i suoi diari, altri scritti e le relazioni degli altri dottori, oltre a estratti da uno scritto che si intitolerebbe Refutation, un manoscritto di 15 capitoli che Ted avrebbe scritto tra l'agosto e il novembre 1997, il 17 gennaio consegna al giudice il suo rapporto che contiene, nell'ordine, la storia dell'imputato e i suoi attuali sintomi, una descrizione dei test a cui è stato sottoposto i relativi risultati, quanto rilevato dall'esaminatrice, la sua opinione su diagnosi e prognosi e, se l'imputato soffra di un difetto o disturbo mentale che lo renda mentalmente incompetente al punto da non essere in grado di capire la natura e le conseguenze del procedimento contro di lui. Johnson, quindi, sostiene che può affrontare il processo e difendersi da solo, ma aggiunge anche una diagnosi provvisoria di schizofrenia paranoide. Il 20 e il 21 accusa e difesa si accordano sul fatto che Ted può affrontare il processo e che ha il diritto legale a rappresentare se stesso. Ma il 22 gennaio il giudice Burrell ritorna sulla questione dell'autodifesa e alla fine gli nega il diritto. Untimely, fuori tempo massimo. Avrebbe bisogno di tempo per prepararsi e bisognerebbe convocare un'altra giuria. Poi lo accusa di voler manipolare la corte e rinviare il processo. A questo punto Ted decide di cambiare il suo ruolo nel processo e si dichiara colpevole di tutte le imputazioni, 13, federali, tra cui 3 morti e 2 feriti gravi. Burrell gli chiede: vuoi cambiare la tua dichiarazione?
Sì, vostro onore.
Ted avrebbe dovuto sentire i suoi diari letti in aula per dimostrare la sua follia e presto sarebbero apparsi su tutti i media. Non un uomo da prendere sul serio. È quello che va bene a tutti, nessuno vuole andare avanti col processo. Al pomeriggio il giudice rivolge a Ted domande generiche, età, occupazione, eccetera. Poi l'accusa espone i fatti che si sarebbero dovuti dimostrare in sede processuale. Una recita di un'ora, sanguinaria, con frammenti di ordigno che bucano un cuore, mani che si staccano, e quel che più colpisce chi assiste è la lettura delle annotazioni dei diari in cui registra i risultati degli esperimenti. Eccellente, scrive sulla morte di Scruton. Un risultato del tutto soddisfacente circa l'uccisione di Mosser. Alla fine, e tutte le 16 storie vengono raccontate, Burrell chiede se Ted è d'accordo con i fatti descritti dall'accusa.
Sì, vostro onore.
Il 4 maggio 1998 Ted Kaczynski viene condannato a 4 ergastoli senza la possibilità della condizionale. Quel giorno parla Ted, i parenti delle vittime, il fratello David che chiede scusa a costoro. Dice Burrell: l'imputato ha commesso crimini mostruosi e indicibili per i quali non dimostra assolutamente nessun rimorso. Nell'agosto del 1998 David riceverà il milione di dollari d'Italia, ma dato che per lui sono soldi sporchi e insanguinati, contatta le vittime per risarcirle, ma nessuna vuole avere a che fare con lui e si accontentano solo dei soldi, tranne Gary Wright, con cui stringerà amicizia. Poi donerà altri soldi al gruppo Sopravvissuti agli Omicidi e andrà in giro a tenere conferenze contro la pena di morte. David continuerà a scrivere in carcere a Ted, ma lui non risponderà mai, nemmeno alla madre. Il 18 marzo 2002 la Corte Suprema rifiuta l'appello di Ted per un nuovo processo che si basa sul fatto che è stato costretto a dichiararsi colpevole per evitare che i suoi legali usassero come difesa le sue condizioni mentali. Ted Ted passerà il resto della sua vita nel carcere di super massima sicurezza di Florence, in Colorado. Qui continuerà a leggere e studiare e scrivere alcuni testi, l'ultimo dei quali, pubblicato in italiano, che si chiama The Anti-Technological Revolution. Il 14 dicembre 2021, l'ormai 79enne Ted Kaczynski sarà trasferito presso il centro medico federale della prigione federale di Butner, in North Carolina, dopo che gli è stato diagnosticato un tumore in fase avanzata. La mattina del 10 giugno 2023, sempre nel carcere di Butner, Ted verrà rinvenuto cadavere. Un portavoce del Federal Bureau of Prison ha detto che Kaczynski è stato ritrovato nella sua cella incosciente presto quella mattina, senza specificare le cause di morte, ma alcune fonti interne hanno sostenuto si sia trattato di suicidio.